Buongiorno.
Buongiorno.
No.
Sente? Perché non sentivo il ritorno. Ok. È facile vedere dove sono i punti dell'aria condizionata perché ci sono io, i gruppetti. Questa mattina vorrei parlare, trattare con voi un tema che per me è molto affascinante, complesso per certi versi, semplice per altri. Alcune cose dobbiamo accettarle per fede e altre dobbiamo sforzarci un pochino col nostro cervello a cercare di dargli un po' un'inquadrata. Però, quando parliamo di Trinità, la mente nostra, abituata ed è fatta per ragionare e immaginare e elaborare informazioni, condizioni, immagini fisiche che noi conosciamo, che non ci appartengono al nostro mondo, non riesce altresì a immaginare, a comprendere ciò che è spirituale. Infatti, con una mente fisica non possiamo capire le cose spirituali perché vanno capite, intese, interpretate spiritualmente. Però, se io dico la Trinità, che cos'è? Riuscireste a dare una definizione? Io adesso faccio il bello, ma fino a un mese fa ero in difficoltà. Allora, per diciamo scioglierci un pochino, vorrei che nella tua mente rispondessi a questo quiz che ho preparato. Sono tre domande difficilissime, già te lo dico, sono risposte ovvie, ma serve un po' per vedere quanto realmente conosciamo della Trinità e quanto magari pensavamo di conoscere o avevamo delle informazioni che non erano chissà conformi a quello che è la dottrina della Trinità. Perciò questo quiz serve a me per calmare un po' il mio nervosismo in questo momento e serve a voi per, diciamo, vedere un po' se quello che sapevate era corretto oppure no. Quindi vero o falso, nella tua mente o anche a voce alta puoi dirlo, tanto siamo tutti allo stesso livello. Nessuno ti prenderà in giro. Vediamo la prima affermazione. La Trinità è scritta molte volte nella Bibbia, vero o falso? Falso. L'accendiamo, come diceva qualcuno. Falso, esattamente. La parola Trinità non la trovi da nessuna parte nella scrittura, né nell'Antico né nel Nuovo Testamento. Quello che troviamo, che cos'è? Il concetto di Trinità. E su questo infatti ci concentreremo. Il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo sono tre persone diverse che unite insieme formano l'unico Dio. Vero o falso? Tutti d'accordo? No. No, però è falso. Lo scopriremo, va bene? È falso. E scopriremo perché, questo volevo dire. Dio cambia a seconda del tempo, ovvero nel Vecchio Testamento si manifesta come Padre, nei Vangeli come Figlio, nel Nuovo Testamento come Spirito Santo. Vero o falso? Tutti d'accordo? Falso, molto bene. Insomma, un po' di dissapore c'era solo nella seconda domanda, eh? Però è comprensibile. Ci sono due errori fondamentali, ce ne sono vari, ma due sono molto molto comuni a quello che appartiene alla dottrina della Trinità ed è il triteismo, questa parola un po' antipatica, di tre teismo da teos dei, Dio, sarebbe pensare a Dio come a tre persone separate, distinte. Ok, sono tre persone separate, distinte, e sono Dio. E poi c'è il modalismo. Non so se hai mai sentito parlare di questo, io no, fino a un mese fa. Ed è pensare che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo siano solo tre ruoli o manifestazioni dello stesso identico soggetto. Quello che dicevamo prima, no? Che Dio si è manifestato come Padre nel Vecchio Testamento, come Figlio nei Vangeli e come Spirito Santo poi nel Nuovo Testamento con la Chiesa e quant'altro. Questi due errori sono quelli che, diciamo, sono più evidenti e più comuni quando si pensa a cercare di spiegare la Trinità. che stamattina non è che usciremo con la spiegazione, pa, sappiamo tutto sulla Trinità. No, non sono nemmeno in grado di darvi questi insegnamenti. Però chissà riusciamo a comprendere qualcosina di più sul concetto della Trinità. Fondato su questi due errori, a volte si possono cercare degli esempi che alimentano questi errori. Alcuni hanno associato la Trinità come, per capirla, no? Come l'uovo. L'uovo è composto da tuorlo, albume, guscio, io avrei detto Silvia, la coccia. E guscio, no? I tre formano, no? L'uovo. Ma c'è un problema e vediamo quale sarà. E poi dopo l'altro esempio che ho sempre sentito è l'acqua, no? Stato solido, stato gassoso, stato liquido, no? Sempre acqua è. Qual è il problema? Che si cade in quei due errori. Perché? Perché se tu separi gli elementi dell'uovo, non hai un uovo. Hai il tuorlo, hai l'albume, hai il guscio, ma non hai un uovo. Quindi se lo applichiamo a Dio, se io separo la persona del Padre dal Figlio e dello Spirito Santo, non ho Dio. No? Cosa che poi vedremo la Deità dei tre. Perché l'acqua anche presenta un problema? Perché lo stato solido, gassoso e liquido non possono stare contemporaneamente. Bisogna avere delle condizioni o di calore o di freddo per avere gli altri stati. Perciò questi due esempi, seppur si sentono dire spesso per spiegare quello che è la Trinità, non li trovo molto adatti e consoni. Quando parliamo di Trinità dobbiamo parlare di due termini fondamentali, un po' difficilotti, ma si comprendono benissimo. Sussistenza e pericoresi. Io ho pensato al pecorino per ricordarmi pericoresi, però è giusto per una tecnica per ricordarsi i nomi. Dal greco periconesi, se la scomponiamo, peri è contenere, coresis o coreos è reciprocamente, quindi è qualcosa che si contiene reciprocamente l'una nell'altra. Quando si parla di sussistenza significa esistere in sé e per sé, senza appoggiare su altro. Dio non ha una causa per esistere. Per esempio, io esisto perché mia mamma, mio papà si sono conosciuti, si sono sposati e puff, sono nato io. Il mondo esiste perché c'è chi pensa al Big Bang, no? La causa del Big Bang, ha scatenato tutto e bla bla bla, con l'evoluzione siamo arrivati, sappiamo benissimo, siamo arrivati fino a questo punto. Oppure c'è stata un'altra causa che ha generato tutto, come per esempio Dio, una causa che ha innescato tutto il processo di creazione, no? Ma Dio sussiste per se stesso e in se stesso. È come dire che l'esistenza di Dio e la sua sostanza sono legate profondamente. Questo fa sì che, essendo Dio eterno, è l'esistenza stessa. Non c'è un inizio di esistenza in Dio. Per questo si parla di eternità di Dio. Andiamo a quel termine un pochino più difficilotto, ma il concetto non lo è. La pericoresi significa che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo sono intimamente e interamente l'uno nell'altro. Quindi il Padre nel Figlio, il Figlio nel Padre, lo Spirito Santo nel Padre, lo Spirito Santo nel Figlio, e così mutuamente. Ok? Questo è molto importante. Per capirlo ho trovato un'immagine che può, diciamo, rendere un pochino il concetto un pochino più chiaro, diversa dall'uovo e diversa dall'acqua, ma sebbene ha anche delle carenze anche questa. Cosa vedete? I raggi del sole, il bosco, esatto, il bosco serve per farvi vedere in effetti il sole con i suoi raggi, ok? Ora pensiamo. Il sole come la stella, qui ho scritto sole ma deve esserci scritto la stella, perché l'insieme è il sole. La stella, no? Cosa fa? Genera, lancia, manda i raggi, no? E i raggi tu li senti e provocano calore, ok? Quindi se diciamo che la stella può essere associata al Padre, il raggio di luce, al Figlio, il calore, allo Spirito Santo, esistono tutti nello stesso istante. Non puoi avere il raggio di sole senza la stella, non puoi avere il calore senza il raggio di sole, e così mutuamente. Ok? E nel momento esatto in cui esiste il sole, esistono anche sia il raggio che il calore. Non li puoi separare. Ok? Questo fa sì che è il sole. Quindi questo fa sì che Dio è sia il Padre, Figlio e Spirito Santo, che sono l'una, è un essere in tre persone che vivono, coabitano, si relazionano l'una dentro l'altra. E riassumendo, Dio è uno. Esiste in tre persone uguali di rango e valore uguale, non c'è subordinazione. Il Padre non è più importante del Figlio, il Figlio non è più importante dello Spirito Santo. Sembra che lo Spirito Santo è quello messo sempre da parte, che solo serve per la preghiera e basta. No, tutte e tre hanno lo stesso valore, lo stesso rango, la stessa autorità, la stessa eternità. Ok? Le tre persone coabitano e si relazionano l'una nell'altra. Gesù disse Giovanni 14:11: credetemi, io sono nel Padre e il Padre è in me. Vedete la pericotesi, come si chiamava? Ok, l'uno dentro l'altro. Pensando uno dentro l'altro, a questa relazione di amore infinito, eterno, e questo legame speciale, quando Gesù era sulla croce che gridava al Padre: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ora riusciamo a comprendere che tipo di abbandono ha subito per me e per te. Quando diciamo che la parola Trinità non si trova nella Scrittura, sebbene ci sono dei passaggi che ne evidenziano il concetto, se andiamo a 1 Giovanni capitolo 5 versetto 7 e 8, non lo possiamo usare per dimostrare la Trinità, perché qualcuno ce l'ha sott'occhio, per favore. 1 Giovanni capitolo 5 versetto 7 e 8. Ste, tu hai la Diodati per caso? Mi leggi la tua versione, e poi qualcuno che ha la Nuova Riveduta, se può leggere la versione della Nuova Riveduta. 1 Giovanni, sì.
Poiché tre sono quelli che rendono testimonianza del cielo: Padre, parola e Spirito Santo. Questi tre sono uno. Tre ancora sono quelli che rendono testimonianza sulla terra: lo Spirito, l'acqua e il Santo. Questi tre sono d'accordo con te.
Ok, qualcuno ha la Nuova Riveduta o una versione diversa da quella che ha letto Ste? Vai, Ali. Ok, capite che questo versetto non lo posso prendere per dimostrare il concetto di Trinità, perché ci sono già due versioni contrastanti. Uno dice che il Padre, la Parola e lo Spirito sono concordi, ne rendono testimonianze, sono uno, e un altro dice invece che l'acqua, il sangue e lo Spirito, mi sembra, ne rendono testimonianza. È sbagliato? Chi ha ragione e chi ha torto? Qual? Me lo puoi dire in spagnolo? Io parlo spagnolo. Esattamente lo che leggeva l'hermano Stefano, è la misma versione, solamente in spagnolo. Esattamente, quello che è la differenza, e non è un errore, attenzione, non sto dicendo che una è sbagliata e l'altra no, nel modo più assoluto, tutte e due le versioni sono corrette e vanno bene. Quello che non si sa a volte è che nella versione che ha letto Stefano, solamente 9 manoscritti è presente esattamente come l'ha letta Stefano. In tutti gli altri è presente come l'ha letto Elena, ma non stravolge il concetto e non stravolge il contesto. Perché? Perché dice che un gruppo dà testimonianza dove? Nel cielo. E un altro gruppo sulla terra. Il gruppo che dà testimonianza nel cielo chi è? Il Padre, la Parola, lo Spirito. Sulla terra, lo Spirito, il sangue e l'acqua. Non c'è errore, non c'è errore, in nessun modo. Però, se dovessi parlare con qualcuno, non mi metterei a usare questo versetto perché appunto dovrei stare a spiegare tante altre ragioni in più. Perciò vado a Genesi capitolo 1, versetto 26. Siamo nel momento della creazione, Dio decide di fare la terra, di creare la terra, e il testo dice così, facciamo attenzione alle parole. Poi Dio disse, la parola Dio è una parola plurale, disse è un verbo al singolare. Facciamo, pluralità, l'uomo a nostra pluralità, immagine conforme alla nostra pluralità, somiglianza. Vedete come non è che si è sbagliato lo scrittore quando ha scritto o non aveva buoni voti in grammatica, ma nello scrivere voleva rendere il concetto della persona di Dio, un essere unico, ma persone, ma una passatemi il termine, un Dio trino e unico. Isaia 6,8, un altro esempio. Udì la voce del Signore che diceva: chi manderò? Singolare. E chi andrà per noi? Plurale. Vedete il concetto di Trinità è ampiamente espresso, di pluralità è espresso. Ancora, quando Gesù viene battezzato, siamo in Matteo capitolo 3, versetto 16-17, no? Ricordate quando emerge dalle acque, che cosa avviene? Una voce dal cielo e lo Spirito Santo che scende come una colomba. Non era una colomba che scendeva, ma era come una colomba. Questa è una similitudine. Come una colomba scendere e posarsi su di lui. Abbiamo la Trinità nell'inizio del ministero di Cristo, no? Il Padre che parla dal cielo, il Figlio immerso dalle acque per il compito che gli era stato assegnato e lo Spirito che è il potere di Dio operando nella vita di Cristo, nel ministero di Cristo, meglio dire. Abbiamo prima Corinzi, versetto 12, 4 e 6. Parlando dei doni dello Spirito, dice: vi è diversità di doni, ma vi è un medesimo Spirito. Vi è diversità di ministeri, ma non vi è che un medesimo Signore. Vi è varietà di operazioni, ma non vi è che un medesimo Dio. Un solo Spirito, un solo Signore, un solo Dio. Vi è un pochino più chiaro ora il concetto di Trinità e Dio unico? A me sì. È interessante come i doni sono l'area dello Spirito Santo, i ministeri al Signore, Gesù, e le operazioni al Dio Padre. Sarebbe interessante snocciolare questo tema. Mi vengono in mente tante cose, ma le salto, se no finisce l'aria condizionata e moriamo di caldo. Affermiamo che Dio è il Padre, che il Padre è Dio, che il Figlio è Dio e che lo Spirito Santo è Dio, ma lo dobbiamo dimostrare. Ci sono dei versetti che dicono, come per esempio 1 Giovanni 8, 4 e 6, che non c'è che un Dio solo. Per noi non c'è che un solo Dio, il Padre. Quindi Paolo, l'Apostolo, associava la Deità alla figura del Padre. E ancora in Prima Timoteo ribadisce: c'è un solo Dio, un solo mediatore fra Dio e l'uomo. Dio, il concetto di Dio nella sua Trinità, e l'uomo. E poi come continua il versetto? Chi è questo mediatore? Gesù Cristo, però aggiunge un particolare. Uomo. Gesù Cristo, uomo. Riveste il ruolo di che? Di mediatore. Tra Dio e l'uomo c'è un solo mediatore, Gesù Cristo uomo. Perché specificare uomo? È chiaro che se deve specificare che è uomo, vuol dire che appartiene alla sfera divina. Ma per capirlo meglio ancora, il concetto di mediatore era quella persona che doveva avere la stessa, stesso valore, stesso rango delle due persone che si contendevano qualcosa. Quindi tra Dio e l'uomo, chi è quella persona che ha lo stesso rango, lo stesso valore, sia come uomo che come Dio? Il Figlio, Gesù Cristo. Per questo dice Gesù Cristo uomo, perché è chiaro che come uomo poteva far da mediatore per l'uomo e come Dio poteva essere quel mediatore tra Dio e l'uomo. Vi ho confuso? Bene. Andiamo alla deità del Figlio. Quindi abbiamo detto che il Dio Padre che il Padre è Dio. Ora vediamo la deità del Figlio. Giovanni capitolo 1 versetto 1 e 2 è super evidente che parla dell'eternità e la deità del Figlio. Dice: nel principio era la parola era con Dio, la parola era Dio, essere nel principio con Dio. Sapete, se uno si mette a snocciolare la frase, si capisce che nel principio era la parola, esisteva già questa. La parola esisteva, era con Dio, la parola con, un attimo ci arrivo, la parola con è faccia a faccia. Quindi era presente faccia a faccia con Dio. E per stare faccia a faccia con Dio deve avere la stessa autorità, stesso valore, stesso rango. Essa era nel principio con Dio. Quindi senza ombra di dubbio abbiamo l'eternità del Figlio. E infatti mostra la coeternità, cioè la stessa eternità del Figlio con il Padre e la sua piena divinità prima del tempo. Questo concetto di prima del tempo è fondamentale per capire la Trinità, perché nella preghiera sacerdotale, Giovanni 17, al versetto 5 leggiamo quando Gesù prega al Padre, dice: ora, o Padre, glorificami davanti a te della gloria che avevo presso di te prima che il mondo fosse. Gesù stesso afferma che la sua esistenza e la sua gloria era condivisa con il Padre già nell'eternità passata, che però ha deciso di lasciare per venire a pagare il prezzo del tuo e del mio peccato, al posto tuo e al posto mio. Questo è fondamentale, la sostituzione del pagamento del mio peccato per me. Cioè lui ha pagato per me e per te, al posto mio significa. Colossesi 1,15 è uno dei miei preferiti. Associa a Cristo l'immagine e dicendo di Cristo, di Gesù, dice: egli è l'immagine del Dio invisibile. Ho messo uno specchio per associare un concetto. Come già ho detto altre volte, l'immagine che cos'è? È quello che viene proiettato dal mio corpo. Per esempio, io mi rifletto in uno specchio, quello che vedo è la mia immagine. Se applico un concetto di... Se mi faccio una domanda, da quando esiste la mia immagine? Da quando esiste lo specchio? No, da quando sono nato, esattamente. Ora, se Cristo è l'immagine del Dio invisibile, da quando esiste l'immagine dell'invisibile? Se Dio è eterno e non ha principio, anche l'immagine non ha principio. Quindi Cristo è eterno quanto il Padre. E Cristo è Dio, perché Dio è eterno. Abbiamo avuto bisogno per vedere l'immagine di Dio manifestata, abbiamo avuto bisogno di uno specchio, lo specchio che cos'era? Il corpo umano di Cristo. Bellissimo il momento della trasfigurazione sul monte, quando Gesù per un momento fa vedere la sua, un pezzettino io credo, della sua gloria, è come se si abbassasse la cerniera della tunica, che non c'era la cerniera, ma che facesse vedere, no, la sua vera sostanza, no? Immaginate i discepoli che venivano e vedevano quel, io lo chiamerei spettacolo, della gloria, di un pezzettino della gloria del Dio onnipotente che ha creato ogni cosa. Affascinante. Sempre parlando della deità del figlio, c'è un versetto in Filippesi 2, 5 e 11 che conosciamo anche a memoria. Dice: il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini. I termini non sono mai messi a caso. Inizia dicendo: pur essendo, parlando di Cristo, pur essendo in forma di Dio. La parola forma è la parola morfè, che non significa forma esteriore, no? Il contorno che ne delimita la forma, come per esempio di una panca o di un tavolo, che tu lo puoi vedere quadrato o rettangolare. Ma morfè va nella sostanza, ovvero l'insieme di caratteristiche che rendono una cosa quella cosa, la sua essenza. Vale a dire che Cristo, pur essendo in forma di Dio, cioè pur avendo quelle caratteristiche che rendono Dio Dio, non considerò l'essere uguale, qui abbiamo un'altra parola, uguale, isos, che ti viene in mente? Per chi è fresco di scuola, un triangolo isoscele, che cos'ha? E anche due angoli uguali, esattamente. Concentriamoci sui lati. Sono due lati uguali. Non è l'uno la copia dell'altro, non è il copia e incolla, no, sono due uguali, stesse caratteristiche, stessa lunghezza, stessa inclinazione, ok? Ed è uno uguale, è un lato uguale. Quindi, pur essendo con le caratteristiche che rendono Dio Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso. Questo svuotò non significa che ha tolto, buttato via e non ce l'ha più, ma ha acquisito, quindi sono già due nature che si sommano, quella divina e quella umana, svuotò se stesso prendendo forma, questa stessa parola, però stavolta è di servo. Quindi quelle caratteristiche che rendono il servo un servo, le ha prese dentro di sé, divenendo, ora sì c'è una parola diversa, non uguale agli uomini, simile agli uomini. Perché? Perché simile agli uomini e non uguale agli uomini? Si è assimilato, no? La forma del servo, le caratteristiche del servo. Non è peccato? Sì, certo. Perché è l'unico uomo che ha la natura divina e la natura umana, seppure senza peccato, Maria ha detto bene. Non esiste altro uomo che abbia queste due nature, per questo è simile agli uomini e non uguale agli uomini, perché l'uomo ha solo una natura e la conosciamo molto bene. La deità dello Spirito Santo è solo una slide, abbiamo quasi finito, non vi preoccupate. Vediamo solo questo versetto, perché mi sa che si è spenta l'aria condizionata. Vediamo come si intercambiano i nomi con Dio e Spirito Santo. Vi ricordate il caso di Anania e Saffira, Atti capitolo 5, no? Si doveva vendere delle proprietà, chi aveva delle proprietà come dei terreni così li vendeva, li portava il ricavato ai piedi degli apostoli, no? E veniva poi usato per il bene della comunità. Non era obbligatorio, potevano anche donare metà del ricavato, un quarto, la parte che volevano. Come? Oppure niente, certo, assolutamente, liberissimi di farlo, ma decidono di farlo, ok? Decidono di farlo, però si trattengono una parte per loro, che fin qui non è sbagliato. Diventa sbagliato quando gli hanno detto a Pietro che era tutto il ricavato della vendita della proprietà, mentre se ne erano nascosti una parte per loro. E Pietro dice: Anania, perché Satana ha così riempito il tuo cuore da farti mentire allo Spirito Santo e trattenere parte del prezzo del potere? Se questo non si vendeva, non restava tuo, e una volta venduto, il ricavato non era a tua disposizione, non eri obbligato a darlo. Perché ti sei messo in cuore questa cosa? Tu non hai mentito agli uomini, ma a Dio. E prima hai detto che ha mentito allo Spirito Santo. Vedete come i nomi si intercambiano, Spirito Santo, Dio. Ce ne sono tantissimi altri, ma vediamo come la Trinità opera nella salvezza, nel piano salvifico. Se tu ti leggi tutto in un fiato il libro di Romani, riesci a vedere il giudizio di Dio su di tutti. Dal capitolo 1 ci sono i versetti. La giustificazione attraverso la fede in Cristo e la vita nello Spirito. Quello che diventi una nuova creatura. Lo stesso concetto lo dice Pietro in un versetto solo. Eletti secondo la prescienza di Dio Padre, mediante la santificazione dello Spirito, obbedire a essere aspersi del sangue di Cristo Gesù. Il Padre pianifica la prescienza, il Figlio riscatta attraverso il suo sangue. Lo Spirito Santo santifica, mette da parte. Quello che viene nella dottrina dello Spirito Santo, uno dei ministeri che fa, viene, ti prende e ti colloca nel corpo di Cristo. E questa è la santificazione, una santificazione posizionale. Non dipende dalle tue opere, da quanto sei bravo, perciò non la devi mantenere, posizionalmente. Diversa è la santificazione che tu ogni giorno ti sforzi per migliorare, per piacere a Dio, ok? E in Matteo 28,19, quello che è il grande mandato, abbiamo finito, il grande mandato. Conclude l'Evangelo di Matteo dicendo: andate dunque, fate miei discepoli, tutti i popoli, battezzandoli nel nome, anche qui questo è singolare, del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Sembra che sia sbagliato grammaticalmente, ma anche qui non lo è, perché in italiano dovremmo dire nei nomi di Padre, Figlio, Spirito Santo. Nel nome è un nome unico, Padre, Figlio e Spirito Santo. Ed esprime proprio il concetto che Dio è uno e trino, una persona che coabita eternamente, intimamente, l'una dentro l'altra. Questa parola una dentro l'altra, dentro, è fondamentale per riuscire a capire qualcosina in più della Trinità di Dio. Sappiamo di più, sappiamo di meno, sappiamo come prima, più confusi di prima? Spero di no. Ma una grande consolazione è questa. Prima Giovanni 3,2 dice: carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è stato ancora manifestato ciò che saremo. Sappiamo che quando Egli sarà manifestato saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. Adesso non lo capisco, ma lo accetto per fede, ma un giorno io vedrò come Egli è, allora sarà tutto chiaro e sarà meraviglioso. Padre, ti ringrazio per questa grande opportunità che mi hai dato di presentare queste riflessioni per capire un pochino di più su quella che è la tua persona. Ti chiedo di operare nel nostro cuore affinché possiamo comprendere un pochino, seppur non completamente, e perdonaci se non siamo all'altezza e non riusciamo a comprendere realmente come tu sei. Ma un giorno abbiamo questa fiducia che ti vedremo faccia a faccia come tu sei. E aspettando quel giorno, ti aspettiamo, rendendoci operosi qui su questa terra nel fare ciò che tu ci hai dato di fare. Benedici questa comunità, benedici questa chiesa, ogni singolo fratello, chi anche è in vacanza, ogni singola sorella anche, e tu possa operare nei loro cuori affinché il tuo nome e la tua gloria possano risplendere nelle loro vite. Amen.